Buona giornata, io sono Simonetta Mitola, nuovo appuntamento con Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Zainet è la radio degli studenti e qui siamo in studio con una studentessa. Ciao!
Ciao!
Siamo con Alice, vero? Tu che cosa stai studiando?
Io sono al secondo anno di scienze politiche.
Benissimo, oggi a Radio Zainet un argomento molto interessante e cioè il mito del giornalismo. Il giornalismo è ancora un mito? Tu Alice che cosa ne pensi? Sono figure mitiche secondo te i giornalisti con l'attività che svolgono?
Forse più quelli della televisione, perché sono quelli che si vedono di più, che arrivano più in fretta nelle nostre case.
Infatti la televisione e i nuovi media hanno procurato una rivoluzione, diciamo, mentre prima i giornalisti erano nei luoghi dove capitavano le cose ma non si vedevano e poi noi leggevamo i loro pezzi, adesso invece possiamo vederli sugli schermi proprio dietro anche queste città bombardate, queste immagini molto forti. E tra l'altro Zainet, che proprio nasce a Torino nel 97, nasce come laboratorio di scrittura giornalistica e coinvolge gli studenti delle scuole medie di tutta Italia proprio in questo laboratorio di giornalismo, quindi i giovani studenti possono provare a diventare dei giornalisti. Ma prima di cominciare a parlare dell'argomento di oggi, ascoltiamo il primo pezzo musicale in tema, Antonello Venditti con Il Telegiornale.
Speciale. Questa sera tutti a casa, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da Giappone. E quando sei alla frutta la città è distrutta. Il telegiornale che ti fa imparare. Il telegiornale che ti sa insegnare. Organizza rivolte bracciantili. Il telegiornale ci fa sentire sempre più vivi. TG1, TG2, TG speciale. Niente cinema stasera, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da New York. E quando c'è la frutta, la trasmissione si è interrotta. Il telegiornale che ti fa vedere. Il telegiornale che ti fa invecchiare. Il telegiornale entra dentro la notizia. Il telegiornale entra in casa con la frutta. Che confusione, ma almeno rimane il pregio dell'informazione. E tra una smentita e l'altra un sorriso ministeriale ci fa capire che le cose non vanno poi troppo male. Il telegiornale è così spettacolare. Il telegiornale è così obiettivamente imparziale.
Il telegiornale salva la povera vecchietta. Il telegiornale
E questo era Antonello Venditti con il telegiornale su Radio Zainet. Oggi a Radio Zainet, la radio degli studenti di tutta Italia, parliamo del mito del giornalista. Il giornalista è ancora un mito e un mestiere mitico? Per capirlo cominciamo ad ascoltare la scheda e dopo avremo un ospite in studio.
Tra mito e demonizzazione, elemento indispensabile di democrazia, ma anche spesso strumento al servizio del potere, il giornalismo ha accompagnato lo sviluppo della modernità e influenzato politica, società e cultura degli ultimi 4 secoli. Un mondo, quello del giornalismo, in costante evoluzione per effetto delle innovazioni tecnologiche, in relazioni mutevoli con i poteri economici e politici, popolato di personaggi a volte equivoci, a volte eroici. E oggi, per l'avvento dei nuovi media digitali e i pervasivi condizionamenti di istituzioni e di grandi interessi economici, in una crisi che qualcuno pensa definitiva. È finita l'epoca gloriosa del giornalismo italiano. Definito il quarto potere dopo quelli legislativo, esecutivo e giudiziario, il giornalismo riveste una grande importanza nella società civile e coinvolge forti interessi. Ogni anno, a partire dal 1917, l'eccellenza giornalistica viene riconosciuta con l'assegnazione del premio Pulitzer da parte della Columbia University di New York. Infine, lo sapevate che i giornalisti hanno un patrono? Si tratta di San Francesco di Sales, istituito dal 1923 e celebrato il 22 gennaio.
E quindi i giornalisti hanno un patrono. Tu, Alice, lo sapevi?
No,
non lo sapevi. Intanto qui negli studi della redazione di Torino di Radio Zainet è arrivato anche Giulio.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Come stai, Giulio? Tu sei uno studente del liceo scientifico Majorana di Torino, tra l'altro all'ultimo anno, quindi siamo agli sgoccioli. Come ti vedo provato?
No, di più.
Ciao, come di più?
Non ce la si fa più. Grazie Fioroni, se ci senti ti ringrazio proprio sentitamente. Grazie proprio. Ma
qual è il problema? Cosa è faticoso? Insomma, la preparazione dell'esame di maturità è faticosa?
Non solo quella, anche i professori sono molto più, diciamo, tesi. Proprio per la paura di dover dimostrare qualcosa dei professori esterni, secondo me. E quindi ci stanno portando un pochino al limite, alla tensione massima, e stiamo preparando l'inverosimile. Però si fa, insomma.
Anche perché in questo modo uscirete preparatissimi, pronti per o la carriera universitaria oppure per un percorso lavorativo. Oggi, Giulio, stiamo parlando del mito del giornalista. Tu hai seguito, hai partecipato a Zainet, sei venuto con noi a varie fiere del libro e quindi hai fatto proprio il reporter d'assalto inseguendo vari ospiti. Per te è ancora una figura mitica quella del giornalista e tu appunto hai questa ambizione di diventarlo da grande?
La figura del giornalista è mitica nel senso vista dal di fuori. Dal di dentro è un bel lavoro assolutamente, che però comporta molte volte, secondo me, troppo fegato marcio, perché molte volte si fatica troppo per ottenere quasi niente, quindi alle volte è difficile, diciamo.
In che senso? Che appunto magari fai degli appostamenti, insegui la persona che devi intervistare e poi non riesci, torni a casa in redazione con un pugno di mosche.
Esatto, per poi ritornare con un paio di foto fatte a distanza di decine di metri e niente di più, perché il suo responsabile stampa ti ha mandato più volte a stendere, insomma.
Ecco, però non facciamo gli omissis, diciamo, tu ti stai riferendo ad un caso particolare capitato proprio in occasione dell'ultima fiera internazionale del libro di Torino. Ci puoi raccontare un po' tutto, com'è andata, così anche facciamo sentire ai nostri ascoltatori la vita dura e faticosa di un giovane reporter di Zainet che va alla fiera del libro sperando di incontrare chi? Un personaggio molto famoso e molto divo, raccontaci bene quanto è divo.
E anche chi è?
Il cotal personaggio è Ligabue, Luciano Ligabue. Doveva presentarsi all'incirca alle 8 nella sala gialla dove l'avremmo dovuto incontrare tutti. E ci hanno detto: venite un po' prima, i giornalisti vengono un po' prima per interviste e tutto il resto. Se non fosse che lui si è presentato con 40 minuti di ritardo, quindi quando c'erano già tutti in sala. E siamo stati trattati veramente male, nel senso che ci hanno tenuto a distanza molto più che di sicurezza. Una volta che lui è entrato c'è stato un cordone umano di guardie del corpo che non ci ha permesso neanche di avvicinarsi a un metro per fargli delle foto, nonché dopo un paio di foto fatte a distanza di metri e metri e metri ci è stato gentilmente detto da un signore chiamato Godzilla, non dico il perché, solo è grande circa 2 metri di altezza per 100 e qualcosa chili ed è il manager generale di tutti i concerti di Ligabue. Ci è stato detto: no ragazzi, voi dovete smettere di far ragazzi, comunque voi della stampa dovete smettere di far foto e ho qualsiasi registrazione, e tra parentesi anche Rete 7, che è una TV abbastanza conosciuta dalle nostre parti, ha dovuto interrompere di filmare addirittura, il che è stato un po' controproducente secondo me per Ligabue, perché alla fine lui ha fatto sì la sua, è apparso, però non si sa quasi niente tranne qualche foto e qualche minuto di filmati e basta, non è stato molto utile secondo me.
Insomma, un piccolo quadro di quella che è la dura vita del reporter, in questo caso del giovane reporter di Zainet. E intanto anche noi e la nostra redazione sta avendo qualche problema, perché abbiamo contattato Olivia Robea, che è un famoso giornalista, è stato conduttore su Radio Rai di varie trasmissioni, autore anche di libri, che ci ha dato la disponibilità, solo che non riusciamo a trovarlo. Quindi facciamo un altro spazio musicale, ascoltiamo Giorgio Gaber con La Libertà e poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti in studio del mito del giornalista scomparso a questo punto, non lo troviamo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo.
Bentornati su Radio Zainet. Oggi con gli studenti della redazione di Torino stiamo parlando del mito del giornalista. È ancora una professione mitica? Cerchiamo di capirlo con l'ospite di oggi, Giuseppe Carrisi, giornalista Rai, autore di Cala mi va in guerra, si occupa degli scenari di guerra. Buona giornata Giuseppe Carrisi.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, Alice e Giulio, avanti con le domande.
Il mito del giornalismo, secondo lei, ha dovuto fare i conti con le nuove tecnologie e con il boom di internet. Secondo lei, cos'è cambiato e soprattutto si può ancora parlare di mito del giornalista?
Beh, sicuramente se prendiamo la professione in sé per sé, sicuramente c'è un mito, diciamo, attorno a questa professione, c'è un alone di mistero anche, una professione abbastanza particolare che ti pone se fatte in certe condizioni, ovviamente al centro dell'interesse del mondo, dove succede qualcosa di importante o meno, comunque c'è il giornalista. Quindi questo è un punto fermo. È ovvio che il fatto che ci sia questo mito non deve esaltare più di tanto chi fa il mestiere del giornalista. Il mestiere del giornalista, dal mio punto di vista, è soprattutto una missione, una grande missione sociale, perché chi informa ha anche un altro risvolto, quello di formare. Quindi informare significa anche formare le coscienze della gente a cui l'informazione, la notizia viene data. Quindi bisogna sicuramente prendere tutto con le molle, non esaltarsi tanto, ma essere comunque al servizio della verità, al servizio dell'opinione pubblica, al servizio della gente. E sicuramente questo lavoro, questo mestiere per il quale ci vuole una grandissima passione, negli anni è cambiato, perché la tecnologia, come accennavi tu, ha sicuramente stravolto un po' i canoni del mondo del giornalismo, internet in particolare. Oggi se accendiamo internet vediamo tantissimi blog, per esempio, dove chiunque può scrivere, chiunque si può improvvisare giornalista, e quindi sicuramente, diciamo, ognuno di noi oggi è giornalista. Tra l'altro molti avvenimenti di cronaca, ma anche di politica internazionale, di grandi eventi, vedono protagonisti non giornalisti, perché oggi con un telefonino ad esempio si può filmare e mandare in onda delle immagini di una situazione particolare in cui in quel momento una troupe televisiva, un giornalista non era presente. Mi riferisco ad esempio alle Torri Gemelle, all'impiccagione di Saddam Hussein. Ecco, anche quello è giornalismo. L'importante è ovvio che poi a ognuno venga dato il proprio mestiere, per cui sicuramente internet ha un po' stravolto i canoni, dicevo. Tutti, certo, possiamo diventare giornalisti e improvvisarci, però, certo, sicuramente bisogna tenere presente quelli che sono i canoni del giornalista.
Giuseppe, ripeto, Carrisi, sì, un'altra, sì, domanda da Alice, una studentessa, sì, dell'Università Scienze Politiche.
Sì. Allora, il giornalismo è un elemento indispensabile di democrazia, ma spesso è anche uno strumento al servizio del potere. Com'è possibile conciliare queste due caratteristiche?
Beh, sicuramente, se guardiamo alla, diciamo, facciamo un'analisi geopolitica tout court, ci rendiamo conto che purtroppo sempre più c'è una concentrazione tra potere economico, finanziario e potere mediatico, perché le due cose ovviamente, e purtroppo aggiungo, hanno di pari passo, vanno a braccetto, perché controllare l'informazione significa controllare il flusso di notizie che escono e quindi automaticamente quelle che non devono uscire, che non si devono sapere, e a volte ovviamente l'informazione è distorta perché serve a pilotare un certo percorso piuttosto che un altro. E qui sicuramente entra in gioco, come si diceva, il fatto che la democrazia ha bisogno ancora di maturare, non soltanto nel nostro paese ovviamente, ma in tante altre realtà del mondo, in cui ci si deve rendere conto che lasciar libera l'informazione significa appunto gettare le basi della democrazia. La democrazia non è fatta soltanto come dire, dalla possibilità che si dà alla gente, per esempio, di andare a votare, come in molti stati e in molte realtà, soprattutto nei paesi in via di sviluppo del terzo mondo, si crede. Anche perché bisogna vedere poi cosa c'è dietro a un voto, se c'è una costrizione a votare per una parte piuttosto che per un'altra. Sicuramente è difficile conciliare il tutto. Allora bisogna evitare che ci siano le concentrazioni di potere economico, finanziario, politico e quindi anche mediatico, e bisogna lasciare sempre più indipendente l'informazione. Si diceva che era il quarto potere, no? È passata la storia questa frase celeberrima, e sicuramente è un potere, ma deve essere usato nel modo giusto, non asservito a un altro tipo di potere, ma deve, certo, essere un potere indipendente che dia la possibilità di sviluppare la democrazia.
Giulio, vai.
Ecco, lei ha appena detto che comunque ci ritroviamo con un giornalismo condizionato da poteri, 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 e a sua volta diventa il giornalismo stesso un potere. Possiamo quindi riconoscere che il giornalismo sta attraversando una fase di forte crisi, secondo me e secondo molti, insomma. Secondo lei si risolverà questa crisi o può considerarsi oramai cronica?
Beh, non vorrei considerarla cronica, vorrei augurarmi e sperare ovviamente che si risolva, e il fatto che si risolva questa crisi e che il giornalismo torni ad essere un po' più indipendente, che torni a, come dire, ad avere la funzione che ha sempre avuto di grande, diciamo, richiamo sociale e quindi di grande funzione nei confronti della società, è possibile, dipende soltanto da noi. Forse la strada da intraprendere è quella di ritornare agli editori puri. E quando parlo di editore pure intendo gente che fa l'editore e quindi assolda dei giornalisti, li assume, fonda un giornale, una televisione, una radio, proprio per il puro scopo di dare informazioni. Quando invece non sono gli editori pure, quindi quando ad esempio una grande realtà economico-finanziaria acquista una TV, acquista un giornale, è ovvio che qualche dubbio sulla legittimità dell'operazione ovviamente viene fuori. Quindi sicuramente la strada è ritornare agli editori puri, quindi ritornare a giornali che facciano i giornali, a giornalisti che siano messi nelle condizioni di fare i giornalisti, quindi di scavare la verità, portarla a galla anche quando è scomoda.
Giuseppe Carisi, prima di ringraziarla per essere intervenuto su Radio Zainet e di salutarla, c'è Alice che ha un'ultima domanda per lei.
Sì,
assistiamo in Italia a un forte calo nell'acquisto e nella lettura dei quotidiani e il mondo dei più giovani non si distacca da questo trend negativo. Come si potrebbero rendere i giornali dei prodotti più accessibili ai ragazzi senza per forza passare attraverso la sagra di giornalismo scadente come possono essere Lucignolo o programmi simili?
Beh sì, sicuramente questo è un dato di fatto che si legge poco in Italia, ma non soltanto i giornali, anche i libri e qualsiasi altro tipo di lettura in Italia è poco frequentata, quindi sicuramente c'è una responsabilità da parte del mondo del giornalismo, quindi dei quotidiani in particolare, che forse non sono molto appetibili per i più giovani, ma qui c'è anche un problema di fondo che è quello della scuola, è la scuola che non abitua a leggere, quindi c'è innanzitutto da riformare culturalmente questo paese, a cominciare appunto dalla scuola ma anche dalla famiglia, perché in famiglia si legge poco e quindi automaticamente se leggono pochi grandi, i ragazzi, i giovani, i bambini, anch'essi non sono abituati a leggere, quindi è un problema che ha diverse sfaccettature, ripeto, a cominciare dalla famiglia, soprattutto la scuola che deve educare di più alla lettura e quindi c'è bisogno di un cambio culturale. Poi il giornalismo ha le sue responsabilità, quindi giornali fatti sicuramente in modo diverso e in certi aspetti vicini, più vicini ai giovani, sicuramente andrebbero fatti, ma ritengo che riformare il sistema scolastico, oggi come oggi ad esempio sui libri di storia non si parla della guerra del Golfo, si parla ancora della prima guerra mondiale che fa parte della nostra storia, ma anche la prima guerra del Golfo, la seconda guerra del Golfo probabilmente meriterebbero più spazio, allora forse la storia diventerebbe un po' più attuale, diventerebbe quasi cronaca e allora darebbe una mano anche alla lettura dei giornali.
Un'ultimissima curiosità, una richiesta di Giulio.
Ecco, lei prima ha citato il boom di internet e tutto ciò che viene connesso adesso. Non trova che attraverso proprio internet, ora come ora, ci si ritrovi con una mole di informazioni smisurata, quasi impossibile da tenere sotto controllo, e un giornalismo attivo e sano all'interno di questa mole smisurata di informazioni sia quasi impossibile?
Concordo sulla prima parte della tua analisi, non sulla seconda. Sicuramente c'è una marea di informazioni e non è impossibile controllare, è molto difficile, e qui mi riaggancio a quello che dicevo un istante fa. Essere culturalmente preparati significa saper attingere, saper distinguere cosa è vero da cosa è falso, saper cercare all'interno di internet quello che vale e quello che non vale, per cui c'è sicuramente alla base una preparazione personale e quindi anche poi chi scrive, chi ha possibilità di aprire un sito internet e di mettere dentro delle notizie, se culturalmente preparato farà un servizio a se stesso ma soprattutto alla società, altrimenti farà un danno a se stesso e un danno alla società, quindi è tutto strettamente collegato dal mio punto di vista e quindi bisogna avere gli strumenti per saper cercare dentro internet e quindi scavare il mondo di notizie che internet contiene, così come bisogna avere gli strumenti per leggere un giornale, per ascoltare un telegiornale o per ascoltare un dibattito radiofonico. E molto dipende anche da noi, ecco, non riversiamo sempre soltanto responsabilità sugli altri, ripeto, il mondo dell'informazione, il mondo del giornalismo ha le sue, ma forse ognuno di noi nel privato, nel proprio piccolo, ha delle proprie responsabilità per cercare di migliorare, perché e chiudo, l'informazione come qualsiasi altro settore non è altro che l'incontro tra domanda e offerta. Quindi se i giornali non sono tanto appetibili, forse un po' è anche colpa dei lettori che non richiedono qualcosa di più, così come se i programmi televisivi da un punto di vista giornalistico sono un po' scadenti, e forse perché la gente non richiede qualcosa di meglio e di diverso. Allora un'analisi critica da tutti i punti di vista credo che sia la cosa migliore.
Sì, lì bisogna capire un po' quanto ci vogliono addomesticare in realtà comunque. Va bene, ringraziamo moltissimo Giuseppe Carrisi per essere intervenuto su Radio Zainet, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi. Grazie.
Bene ragazzi, a questo punto ascoltiamo il flashback di Radio Zainet, oggi dedicato ai Toto.
Flashback nel nostro dedicato alla musica. 1, 2, 3, 4. Ma facciamo gli auguri di buon compleanno al nuovo arrivato dei Toto, Mike Porcaro, che sostituisce al basso David Hungate. Bravo Mike, classe 1955, compie oggi 29 anni e noi gli auguriamo di avere fortuna e che i Toto proseguano nella loro carriera. Ma adesso ascoltiamoci il loro primissimo singolo targato 1978. Ragazzi, preparatevi all'ascolto della bellissima Hold the Line. Loro sono i Toto.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Hold the Line dei Toto. Tecnica, preparazione, professionalità. Ci sono band che su disco fanno i numeri e dal vivo si rivelano un disastro. I Toto invece no. Nati a Los Angeles nel 1978, mettono subito in chiaro di che pasta sono fatti e diventano una delle migliori formazioni pop rock degli anni 80. In studio come dal vivo, la loro storia, almeno all'inizio, è tutta una questione di passare dalle retrovie ai riflettori della gloria. Le retrovie sono gli studi di registrazione, nei quali i membri della futura band si fanno le ossa come session man, vale a dire quel tipo di musicista che grazie alla notevole preparazione musicale e tecnica viene impiegato nei dischi altrui per fornire un accompagnamento con gli attributi. La gloria arriva quando decidono di fondare un gruppo tutto loro ed è rappresentata dall'enorme successo di brani come Hold the Line, Africa e Rosanna. Il passaggio sotto i riflettori è il classico fulmine a ciel sereno. Per quel che ne sa il pubblico, il giorno del loro debutto discografico i Toto sembrano arrivare dal nulla. L'esordio discografico dei Toto è per il 1978 grazie all'album omonimo Toto. Il disco entra nella top 10 statunitense, vende 2 milioni di copie e contiene il singolo Hold the Line, che diventa uno dei brani più famosi della loro intera carriera e si guadagna il disco d'oro.
Ed era il flashback di Radio Zainet dedicato ai Toto. Allora ragazzi, abbiamo parlato del mito del giornalista. Giulio, è ancora mitica la figura per te dopo questa chiacchierata oggi?
Abbastanza, con dei pro e con dei contro.
Ok, quindi sei rimasto sulle posizioni iniziali, Alice, per te?
Forse più che mitica, affascinante. Però credo che il fascino del giornalismo sia molto più legato ai reporter all'estero che sicuramente possono vedere, cioè sono i nostri occhi lontano da qua.
Infatti, esatto. Ringraziamo allora i nostri ospiti qui in studio, Giulio del Liceo Scientifico Majorana di Torino e Alice, studentessa di Scienze Politiche. Ragazzi, alla prossima, buona giornata a tutti e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao!
Ciao! Ciao. This life we're born.